Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. 4 persone uccise e 6 ferite in uno scontro a fuoco tra la Guardia Costiera cubana e un'imbarcazione partita dagli Stati Uniti. Sta già sollevando critiche la proposta di aiuti federali per le vittime di Crom Montana. Se ne discuterà la settimana prossima alle Camere. Una destinazione che inizia ad imporsi anche in mercati lontani è uno degli ingredienti della crescita del settore alberghiero ticinese. Nella notte c'è stato uno scontro a fuoco in acque territoriali cubane fra guardia costiera e 10 uomini, cittadini cubani residenti in territorio statunitense, che arrivavano con un'imbarcazione immatricolata in Florida. Alcuni di loro erano già ricercati per terrorismo. Un altro uomo arrestato sull'isola sostiene di essere stato reclutato dagli Stati Uniti per facilitare un'infiltrazione. In redazione Naima Chicherio.
Avevano fucili d'assalto, pistole, bombe artigianali e giubbotti antiproiettili, mirini telescopici e uniformi mimetiche. I 10 uomini erano a bordo di un'imbarcazione in provenienza dagli Stati Uniti. Quando la Guardia Costiera cubana si è avvicinata e ha chiesto loro di identificarsi, hanno aperto il fuoco, ma hanno anche avuto la peggio. 4 sono morti nello scontro armato, gli altri 6 hanno riportato ferite e sono stati arrestati e identificati.
Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos.
Sono tutti cittadini cubani residenti negli Stati Uniti, la maggior parte con precedenti penali e attività violente, dice la giornalista al TG della TV di Stato Canal Caraibe, che fa anche un paio di nomi.
Incluidos a Mijail Sánchez González y Jordán Enrique.
Almeno 2 di questi uomini erano sulla lista dei ricercati per aver pianificato e finanziato attentati terroristici a Cuba o all'estero. Ma c'è un altro dettaglio importante.
Además, se procedió a la detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos.
A Cuba le autorità hanno arrestato e interrogato un altro loro cittadino. Sono stato mandato qui dagli Stati Uniti per facilitare lo sbarco, ha detto. Di questa vicenda c'è ancora molto da capire. È chiaro da tempo però che Cuba e il regime castrista sono nel mirino di Donald Trump e soprattutto del segretario di Stato americano, che è figlio di immigrati cubani a Miami. Marco Rubio, che si trova proprio nei Caraibi in missione diplomatica, ha detto che Cuba deve cambiare radicalmente, ma ha però negato che si sia trattato di un'operazione coordinata dal governo americano.
C'è attesa anche in Israele per il nuovo round di colloqui a Ginevra tra Stati Uniti e Iran. I vertici dello Stato ebraico ritengono minime le possibilità di un accordo e ritengono che la guerra sarà l'esito più probabile. I particolari con Michele Giorgio.
I vertici politici e militari israeliani pensano che le possibilità di successo dei nuovi colloqui tra Stati Uniti ed Iran siano minime e che la guerra rappresenti l'unica opzione per fermare le ambizioni nucleari del programma missilistico di Teheran. A Gerusalemme hanno dato molto peso alle parole durissime pronunciate da Donald Trump contro l'Iran nel discorso sullo Stato dell'Unione, interpretate come una sorta di ultimatum che incombe sull'incontro a Ginevra. Il governo di Benjamin Netanyahu considera improbabile che il presidente americano faccia marcia indietro dopo aver dispiegato in Medio Oriente una forza militare tanto ampia. L'esecutivo israeliano non auspica un'azione limitata, preferisce un conflitto esteso che distrugga il potenziale nucleare dell'Iran e allo stesso tempo innesca un cambio di regime a Teheran. Continua intanto la preparazione al conflitto che potrebbe vedere Israele impegnato con la sua aviazione e allo stesso tempo obiettivo dei lanci di missili balistici da parte dell'Iran, come è accaduto lo scorso giugno durante la guerra dei 12 giorni. Gli ospedali ed i servizi di emergenza sono pronti. Cresce in queste ore l'attenzione sulle scorte dei missili intercettori Arrow. Israele guarda anche alla reazione in caso di guerra del movimento sciita libanese Hezbollah, alleato di Teheran. Secondo alcuni giornali, il governo Netanyahu ha avvertito Beirut che colpirà duramente se dal Libano partiranno razzi contro Israele.
Un contributo di 50.000 franchi a testa, 8 milioni e mezzo di sostegno ai cantoni e un tetto massimo di 20 milioni per trovare soluzioni condivise tra vittime, famiglie, assicurazioni e autorità, insomma per evitare lunghi processi. Sono le misure annunciate ieri dal Consiglio federale per sostenere le vittime di Crom Montana. Un intervento necessario, secondo il governo, ma c'è invece chi si oppone e critica questa decisione che la prossima settimana approderà in Parlamento. I dettagli con Anna Valenti.
Un intervento straordinario per un evento del tutto straordinario, per la gravità, l'alto numero di giovani vittime, svizzere e straniere, e per le lesioni complesse che richiederanno lunghi tempi di guarigione. L'obiettivo del governo non è solo fornire solidarietà, ma è anche colmare le lacune di strumenti di aiuto che, secondo Berna, rischiano presto di raggiungere i loro limiti. Ma le misure decise non convincono tutti. A dirsi contrario il consigliere nazionale liberale Philippe Nantermont.
Moi je suis défavorable à la loi. La confédération n'est.
La confederazione non è responsabile di quanto accaduto, dunque non vedo perché debba pagare per una tragedia non causata da lei. A pagare dovrebbe essere chi ha causato il rogo. A fargli eco anche la consigliera nazionale UDC Barbara Steinemann, secondo cui a pagare dovrebbero essere i gestori del locale, il canton vallese e il comune di Crans-Montana. Veri responsabili anche per omissioni della tragedia. Tra le critiche, anche il timore che si crei una discriminazione. Ritengo che si tratti di una questione delicata per la parità di trattamento di altre vittime che sul territorio svizzero sono state colpite da incidenti, catastrofi naturali o negligenze e che non ricevono nulla, malgrado abbiano subito anche loro danni permanenti o sono gravemente traumatizzate. Posizioni condivise anche da altri deputati che temono che il dibattito sia influenzato dall'ondata emotiva, come sottolinea il consigliere nazionale liberale. Credo che dobbiamo mantenere il sangue freddo, dobbiamo essere solidali sì, ma anche essere corretti con tutte le altre vittime, non solo con quelle di Crans-Montana. Non possiamo votare solo con il cuore, ma anche con la testa.
È stato un anno da incorniciare il 2025 per il settore alberghiero in Ticino. I pernottamenti hanno superato i 2,5 milioni con un aumento del 3,7% rispetto all'anno prima. Si tratta di uno dei migliori risultati registrati negli ultimi 15 anni, che fa del cantone la quarta regione svizzera con la crescita più alta. Tra i fattori che hanno influito c'è il rafforzamento quantitativo e qualitativo delle strutture. Ci dice di più Romina Lara.
Le cifre riassunte nelle tabelle presentate ieri con il bilancio annuale di Ticino Turismo raccontano di un settore florido, un turismo che in linea con quanto si osserva a livello globale sta bene e si consolida anche in Ticino. Su 8 milioni e mezzo di pernottamenti turistici, le notti in hotel sono state oltre 2 milioni e mezzo.
Abbiamo anche degli alberghi nuovi, magari che porta anche altra clientela da altri mercati che fino adesso non avevamo.
E Sonia Frey, presidente di Hotelleria Suisse Ticino, non può che esserne soddisfatta. Il mercato svizzero resta quello di riferimento, ma gli arrivi dall'estero sono in aumento e spicca la crescita di ospiti provenienti da Gran Bretagna e Stati Uniti. Un ruolo lo gioca anche il numero degli alberghi, che negli ultimi anni è tornato timidamente a crescere. Non siamo però ancora ai livelli di 15 anni fa.
Spazio per nuovi alberghi c'è sicuramente. Il mercato estero aumenta e così ci servono anche nuovi alberghi, nuove infrastrutture che possono accogliere anche questa clientela che magari fino adesso, anche nel passato, ci siamo fissati tanto sul mercato svizzero e adesso invece si sviluppa anche quello estero. Questo è un bene chiaramente.
Da notare che l'andamento positivo riguarda anche gli Airbnb. Un ruolo importante per attirare i visitatori lo gioca anche l'offerta turistica sul territorio e potenziarla anche in inverno resta uno degli assi strategici di lavoro.
Ed è tutto per il Radio Giornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.